Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
E benvenute e benvenuti a Radio Sherwood. Qui sono solo a parlare perché purtroppo... Sì, perfetto. Dall'altra parte ci riproviamo. Allora, questa è la puntata numero... Mi puoi ricordare il numero di puntata? La puntata di Garda? Allora, è la terza puntata, questa è nella stessa serata. Mi può ricordare il numero arabico? No, numeri arabi. Sai chi mi ricorda lei?
Dica.
È tornato tra noi, no. Non volevo dire. Ha presente quel linguista filosofo che ha un po' di problemi con la moto...
Luca Serianni?
No. Con l'essere
Beh, ha avuto
motorio.
Un po' di problemi.
Jacopo Melio.
Com'è?
Jacopo Melio.
No. Jacopo Melio sta benissimo.
No, io intendevo questo periodo... perché... Prego.
No, dico, ha avuto un periodo turbolento, ma sta benissimo adesso.
Ah, perfetto.
Che io sappia.
Oddio, turbolento nel suo caso è l'ossimoro che ci serve. Turbo, la carrozzina lento. Ma lei mi sente quando parlo?
No, lei sa chi mi ricorda?
Sì.
Lei mi ricorda tanto quelle persone che vanno avanti mesi a fare battute sui ristoranti di pesce in Piazza Cavour.
Ah,
Sì, c'è questa tipologia.
Lei mi ricorda
di
l'amico di quello che continua ad andare avanti a fare battute e lui risponde.
Sì.
Il punto è se lo lasci isolato nella sua teca, finisce là. Invece se tu rispondi, è benzina sul fuoco.
Benvenuti alla 77esima
punto
puntata.
Punto 2, perché c'è stata già una prima su Radio Sherwood.
Sì, no, questa è la 77B come l'articolo del codice penale per cui il professor Ritmo è dovuto fuggire a Parigi per evitare l'incarcerazione o incarceramento a seconda della... a seconda della teoria morfologica che adottate per la vostra formazione delle parole. Professor Ritmo, che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, questa è una citazione di Renato Brunetta, ha deciso di andare a Parigi per lavorare e spedirci un'intervista non più tardi di 2 ore fa. Un'intervista a chi, vi chiederete? La prima risposta è fatevi i cazzi vostri, la seconda risposta è un'intervista ad un autore incredibile, possiamo dire maschio... Bianco, cis, il peggio. Non
quello
solo.
Che non vogliamo, insomma.
Quello che non vogliamo. Non solo, ma è un autore che ha fatto un'intervista, a cui è stata fatta un'intervista, un autore di una monografia ibrida su un sogno bagnato, impossibile, che noi non avremmo mai immaginato ci sarebbe stata un'intervista ad un autore di una monografia ibrida su un autore incredibile come il nostro amatissimo, impareggiabile, Pierpaolo Pasolini! È proprio così. È proprio così, è tutto vero.
Scusi, io mi sono emozionato perché ieri sul treno ero. E mentre parlo ad alta voce così lei si ricorda chi è.
Sì.
Mentre ero sul treno c'era questo giovanissimo ragazzo che era seduto davanti a me e leggeva scritti corsari, aveva le scarpe che puzzavano.
Ma basta!
Leggeva lui.
Ma gli scritti corsari è 15 anni che non si
ma lascialo
leggere.
Stare, lui puzzava di sudore, le scarpe puzzavano e scriveva con una penna su un foglio di carta.
Sì.
Era propriamente quello che si dice un tentativo di essere giovane intellettuale anti-digital, telefonia, anti-tecnologia. Chi le ricorda?
Mi ricorda moltissimo mio zio.
Da parte di?
Mio zio dalla parte del genitore non binario che io ho avuto. Io sono nato per partenogenesi da un genitore non binario.
Ok, cioè
e
che
praticamente
chiama?
Lo zio di questo genitore non binario era un grande fan del Southern Rock sostanzialmente e andava in giro sulla tangenziale con il trattore.
Di che colore il trattore, scusi?
Come, scusi?
Di che colore il trattore?
Ma Questa domanda è poco pertinente a quello che volevo dire. Se
allora, vada avanti, non rompa le scatole.
No, ma, scusi, questa aggressività patriarcale se la può prendere e mettere...
su per il cosiddetto.
Nel cilindro della sua anima. Quindi questo mio zio aveva un grande pregio, che andava spesso in giro per ristoranti e riusciva a trovare i ristoranti migliori. E mi ricordo ancora di quella volta che mi ha parlato di questo nuovo, credo, ristorante di pesce che ha aperto da poco in Piazza Cavour.
Dove?
Mi pare sia in Piazza Cavour, ed è un ristorante nuovo di pesce. Sa che c'è un ristorante di pesce più o meno in Piazza Cavour? Dovrebbe essere un nuovo ristorante di pesce... più o meno in Piazza Cavour, in zona Piazza Cavour.
Esattamente.
Però non so dire altro in realtà di questo. Quindi a mio zio, che appunto nato per partenogenesi dal genitore non binario, quindi non trinario a sua volta,
e neanche scusi, non neanche scenario.
Sì. Neanche scenario, esatto, non anche scenario. Chissà che spasso la sua vita, Fantin, nel privato.
Guardi, non gliela raccomando.
Nonna, vogliamo ricordare, io mentre sudavo e portavo a casa il pane, lei dov'era questa sera? Lo dica. Se non ha vergogna, lo dica.
No, lo dico, io ero in un istituto gregoriano, insomma, religioso, sì. Nella zona di Padova, che è quella vicino all'ospedale. Interessante l'ospedale, intorno all'ospedale obitorio e ciò che è religioso, ad ascoltare due grandissimi registi drammaturgo teatrali e teatrale che leggevano estratti da La Recherche.
Ma scusi, estratti nel senso che proprio, cioè, li tiravano fuori?
C'erano due tipologie di estratti, l'energetico, sì. Quello con la melanzana, lo zenzero, sì, e sì. La mela verde, sì. E quello lì, il pippante, sì. Farina, sì. Olio di merluzzo, sì. Ok, speranza,
sì.
Gallo.
Non il ministro.
No, l'ex ministro, scusi.
Ah, l'ex ministro.
Sì. Sì, questa era la situazione.
Sì, sì.
E dopo, sì, avevo mangiato delle madeleine con del tè.
Lei ha detto tutto questo senza provare un moto di disgusto per se stesso, mai?
Non per oggi.
È proprio per questo che in studio con noi oggi abbiamo Priscilla Deontica, una nostra amica che è venuta a trovarci e che rappresenta il suo doppio, cioè la sua anima profonda. Quindi tutto il disgusto che lei non prova per se stesso sarà riflesso automaticamente su Priscilla Deontica, che sorseggia una cedrata in questo momento.
Anche lei. No, anche mi ricorda lei. Moltissimo, tra l'altro, sì, quel mio amico che, mm-hmm, che insomma faceva le cose che faceva.
Sì.
Mi ricorda tantissimo quel mio amico che io avevo pagato.
Sì. Perché ha cambiato quattro pronomi relativi nel giro di due secondi, Fantin?
Perché in questo momento sto pensando proprio al mio amico.
Ah,
che tra l'altro funziona tutto, e avevo pagato questo amico per
non
essere
lo dica
la mia
mai
coscienza.
Più. Non lo dica mai più.
Ah, ok, sì, adesso. E avevo pagato questo amico per essere la mia coscienza, lo pagavo 10 centesimi l'ora.
Sì.
E lui si è dimesso dopo due ore. Io avevo 18 anni e le avevo chiesto, perché lui era non-binary all'epoca, sì, le avevo chiesto, guarda, ho un problema. Era 2010, già ero così, io già ero avanti, e praticamente le avevo detto, lei mi deve fermare quando fumucchio, e lui fa, ma lei parla non binary, certo, fermo quando non fumucchio, sì, fumo, insomma questa U, sì, ha generato un'esplosione,
sì,
Big Bang, e si rinizia con la storia dell'umanità, quindi io sono la diva.
Gesù?
No,
come no? Beh,
meno,
insomma, non è che le ho detto lei è Abubakar Sumakoro.
Meno
insomma.
Importante tra i tre poteri. Un santo potente, non ai livelli di Gesù, però.
San Siro.
Bravo!
Oh, applauso!
Comunque voi scherzate, ma il dottor Blaster ha appena preso la cattedra in filofologia. Allora, questo parlare,
si vede
il professor Ritmo con la sua struttura. Ci andiamo a sentire un pezzo, ok? Il primo pezzo che mi viene in mente oggi lo dedico al dottor Blaster, ed è un pezzo dance. del duo perfetto, del duo, dello straordinario duo. No, non è questo il pezzo, ci deve sentire un altro pezzo.
È inutile che lei dica, sottolinei che è un duo semplicemente perché non ha idea di che cosa sta parlando. Lo, no, può dire tranquillamente, tanto è un blob praticamente. Lei può dire, prendere la parola e avere il coraggio di dire: io non trovo il pezzo e non ho idea di quello di cui sto parlando, quindi non vi dico che è un duo perché magari è
non
un
è vero,
d'arti.
Non ci andiamo a sentire un duo, è un unicum, un questo unicum. È un pezzo molto importante,
una monade,
degli anni 90,
sì.
Sono ripreso subito,
sì.
Dalla profondità acida degli anni 90, è un pezzo che è stato molto importante poi nella cinematografia semicontemporanea. Non so se si ricorda quel regista morto prima di fare il suo ultimo film. Guardi, le posso dire che il nome è come quello di un imperatore romano.
Tiberio Timperi?
Quasi.
Quasi.
E il cognome ricorda un personaggio fantozziano, che era colui che in una scena di Fantozzi veniva il cui cognome veniva corretto durante il riferimento sempre a delle musiche, no? Caligaris!
Lo dica!
Claudio Caligari.
Lo dica!
Ecco, e il pezzo non è di una regista di Non essere cattivo, ma il pezzo è in Non essere cattivo, in una scena incredibile,
sì,
che rappresenta l'inizio degli acidi anni 90,
sì,
e dei sintetici anni 90.
Sì.
Ci andiamo a sentire Don't Stop Me, o Non Stop, di Cristiano Balducci.
Don't stop.
Eccoci ancora una volta alla penultima ruota del carro, l'unica radio non libera dai problemi psicologici e soprattutto dai problemi che ci hanno lasciato i nostri genitori e le nostre genitori e le nostre genitori. Come scusi?
Se posso dire, parli sì. Per lei.
No, guardi, dottor Blaster, lei è l'esempio...
Parli per lei, cioè... C'è una
ah,
presenza
per
femminile
ah,
qua.
Ciao, cara.
Parli per lei.
Ma per lei o per lei? Lei è qui.
Ah. Lei.
Allora, le volevo dire lei che lei è l'esempio insieme al dottor Blaster di quello che io sono. Cioè sì. Noi siamo sì. L'esempio vivente dei problemi che ci hanno lasciato i genitori. Cioè i genitori hanno fatto errori, non hanno speso il loro tempo a risolversi i loro problemi, li hanno lasciati a noi.
Sì. E tutto questo perché nessuno sapeva dov'era quel ristorante di pesce in piazza Cavour. Detto questo, noi abbiamo... Sì.
Sì, no, volevo dire che adesso detto questo lei avrebbe detto. Vada.
Noi abbiamo ciurlato nel manico, come diceva
Le volevo
Santa
dire
Polonio.
Che io avevo già anticipato alle mie amiche che lei avrebbe detto ciurlato. Vai davanti.
Ma non nel manico, quindi lei...
No, ha ragione.
Lei ha anticipato un predicato incompleto.
Ah, ciurlato, senza oggetto.
In che cosa si può ciurlare se non nel manico?
Scusi, ciurlare è transitivo, giusto?
No,
è intransitivo.
Direi di no.
Ciurlarsi?
Direi di no.
Mi dica qualcosa, io non lo conosco il verbo.
No, io ho detto
è un verbo
di no.
Italiano
Io ho detto
che prende sette oggetti. Se non ci sono sette oggetti, non c'è, non si può utilizzare.
Lei ha qualcosa in contrario? Scusa.
No, andiamo, proviamo. Vada.
Scusi,
io ciurlo.
Se questo povero predicato se la sente di prendere sette oggetti, chi è lei per giudicare? Non ho capito.
Io conosco Biancaneve e lei, in quanto a sette oggetti, ne sa molto bene.
Questo era l'angolo dell'ironia patriarcale offerto dalla penultima ruota del carro. Quello che non rientra nell'angolo dell'ironia patriarcale della penultima ruota del carro è l'intervista del professor Ritmo, che sconfina nel queer puro, come citava Todorov all'epoca, il queer puro. E l'intervista del professor Ritmo è al dottor professor Riccardo Antoniani. Riccardo Antoniani, un nome che noi conosciamo bene per tutti motivi sbagliati e anche per quelli non sbagliati, che però, siccome riguardano noi, sono automaticamente sbagliati. Riccardo Antoniani ha pubblicato da poco con Feltrinelli, non Gian Giacomo che è, vabbè, è morto.
Scusi,
beh, è morto,
rido, eh?
Insomma. No, quello era uno spasmo, comunque l'ho riconosciuto, è un po' così. Comunque, con Giuseppe Oddo, Riccardo Antoniani ha pubblicato L'Italia nel petrolio, Mattei Cefis Pasolini e il sogno infranto dell'indipendenza energetica. E pensi un po', Fantin, Ritmo per lavorare un giorno nella sua vita, impossibilitato a farlo qua, ha preso un aereo e è andato a Parigi.
È andato a Parigi. Che Parigi è l'unica città in cui si sente veramente se stesso. Qui chiudiamo la polemica tra noi e il sottoscrillo. Prima dell'intervista ci sentiamo una canzone.
Ah, ok. Sì, certo. Ci sentiamo un pezzo che introduce, tra l'altro, bene l'argomento dell'intervista fatta dal professor Ritmo, che poi in realtà...
Secondo lei è casuale?
Ma non lo so, chissà poi se davvero la introduce così tanto, perché noi ciurliamo nel manico, questa è una cosa per lei, una ripresa solo per lei, ma chissà se poi di PPP ci hanno parlato così tanto. In ogni caso, questa è Lamento per la morte
di
Pasolini.
Vivo ascoltare, l'ho vista in preparata, infatti ero lì che la guardavo e ho detto, dirò la vera canzone? No, voglio fargli fare un errore, finalmente il primo errore del dottor Blaster è la penultima volta del carro.
Questo non è un errore, è un'inesattezza.
Aspetti, a casa mia mi hanno insegnato che gli errori sono inesattezza, le inesattezze sono errori. Pane e merda mi hanno dato.
Beato lei che ha una casa, per poter dire a casa mia. Casa mia è casa di tutti nel paese del socialismo reale, se lo ricordi.
Comunque, detto questo, Violent Life, chiudiamo. Violent Life, ho
chi?
Detto. Violent Life,
chi?
Blonde Red.
Cosa? A parole sue,
Buonasera a tutte e tutti, siamo in diretta, per modo di dire, da Rue Richelieu, dal bar Le Cardinal, dove si rifiutano di servirci un martini che non si chiami Pornostar, insieme a Riccardo Antoniani, che insegna all'Università di Parigi, alla Sorbonne, e che ha appena pubblicato insieme a Giuseppe Oddo L'Italia nel petrolio per Feltrinelli Editore. Il sottotitolo recita Mattei, Cefis, Pasolini e il sogno infranto dell'indipendenza energetica. Noi diamo sempre informazioni sulle soglie del testo, Riccardo. Siamo nella serie bianca di Feltrinelli, il prezzo di copertina è 25 euro, ma se chiamate Riccardo lo potete averlo a meno, e poi magari esploreremo insieme anche l'indice. Ho il libro qui davanti a me, ripeto, non un martini purtroppo, ma un Nikkà che adesso faremo risuonare a favore di microfono, e è purtroppo assente l'altro autore, Giuseppe Oddo, appunto, grande giornalista italiano, che siccome voleva bersi proprio un martini, ha disertato questo nostro rendezvous. Per la prima volta Radio Share, anzi almeno la penultima ruota del carro, arriva a Parigi, arriva in pieno, che arrondissement è questo?
È ancora il primo arrondissement.
Ecco, la penultima del carro nel primo arrondissement, cose mai viste. Ma veniamo al motivo per cui siamo qui. Cioè, chiederei intanto a Riccardo di farci una panoramica a volo d'uccello. Immaginatevi il gesto alla René Ferretti su questo libro che si intitola, ripeto, L'Italia nel petrolio. Perché esiste, come è nato, di cosa parla?
Buonasera a tutte e a tutti e grazie a Giovanni per questa intervista. L'Italia del petrolio è un libro che abbiamo immaginato insieme a Giuseppe Oddo a partire del 2019 più o meno, 2020, ed era un tentativo di coniugare due delle nostre passioni, ovvero sia io che mi occupo di letteratura italiana del Novecento e anche contemporanea, e lui che è giornalista d'inchiesta, un cavallo di razza che ha lavorato al Mondo e poi al Sole 24 Ore, adesso all'Espresso, e mettere insieme le nostre competenze, perché è una storia che mette insieme le vicende del petrolio italiano a partire dalla fondazione della Repubblica, per cui anche la vocazione di essere non una controstoria, ma integrare le narrazioni dei tempi della Resistenza fino alla fine degli anni 70, cioè il 1977, quando Eugenio Cefis, che fu una sorta di dominus dell'economia e soprattutto dello sviluppo energetico italiano dopo Mattei, ecco, nel 77 si ritirò di colpo improvvisamente in Svizzera, lasciando amici, rivali e sodali in qualche modo basiti. E per cui incominciamo con Mattei, parliamo di come fondò l'ENI e soprattutto partiamo da un punto fermo che vorremmo mettere una volta per tutte, che Mattei è stato assassinato. Questo lo ricaviamo da un'inchiesta che è stata svolta dalla Procura di Pavia tra gli anni 90 e i primi anni 2000 e che ha scoperto attraverso delle perizie la presenza di un esplosivo nel carrello anteriore del velivolo che l'aveva portato da Catania idealmente fino a Milano, ma che esplose in volo all'altezza di Scappè. Insisto su questo perché ancora oggi tra alcuni storici, giornalisti e, se non ricordo male, fino a qualche tempo fa, ma forse ancora adesso non ho controllato, sul sito stesso dell'ENI si insiste sempre su un incidente e un incidente misterioso. Parliamo poi di quello che è stato il suo successore all'ENI, Eugenio Cefis, figura molto peculiare, tanto potente quanto anche abituato a non darsi al pubblico, a vivere dietro le quinte di tutto quello che accadeva in Italia in quegli anni, pur essendone comunque uno dei più importanti protagonisti. E poi Pierpaolo Pasolini, che qui non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, ma che si occupò delle vicende del petrolio italiano in un romanzo che principiò nel 1972 e che uscì postumo soltanto nel 1975, ovviamente a causa della sua morte.
Beh, direi che c'è molta carne sul fuoco, anzi sul fuoco in questo libro viene innanzitutto gettato del petrolio. Mi riferisco, visto che sono un appassionato di soglie, al titolo della prima metà della seconda parte del libro, che è quella che effettivamente hai scritto tu, che è appunto la parte fondamentalmente su Pasolini e sull'intreccio tra la scrittura di Pasolini, anche le sue scelte personali, politiche, la sua scrittura corsara e l'attentato a Mattei e poi la presidenza Cefis. Ricordiamo che il libro non a caso è uscito di fatto nei giorni dei 60 anni dall'attentato a Mattei e nell'anno del centenario pasoliniano, a pochi giorni peraltro dall'anniversario invece della morte. Cerco di avvicinarmi un po' a Pasolini, insomma, so che ti è caro, appunto, e soprattutto alla prima parte, cioè la prima metà della seconda parte, Petrolio sul fuoco, dove tu racconti bene la genesi del libro, ma mi verrebbe da dire, come dire, proprio la genesi corporale, l'esigenza fisiologica che Pasolini ha ad un certo punto di scrivere questo libro. Ci sono delle concomitanze, le cause anche, diciamo, delle circostanze che lo portano a scegliere il titolo, a individuare la vicenda, eccetera, ma ad un certo punto lui ci si dedica del tutto, cioè tolta la Divina Mimesis, che comunque non riesce a finire, di cui pure tu parli, diventa un po' il progetto degli ultimi anni di vita, in qualche modo anche peraltro legato alla sua morte. Dato che abbiamo ascoltato dalla mia vita violenta di Blonde Redhead proprio Violent Life prima, ti vorrei chiedere appunto qualcosa in più, partendo da quello che tu scrivi sul libro, su come la storia di Petrolio, la storia filologica, la storia testuale Petrolio si intreccia con la vita dell'ultimo Pasolini.
Sì, Pasolini inizia a scrivere Petrolio nel 1972. Sono anni molto intensi, quelli che poi lo separeranno dall'appuntamento o dalla morte all'idroscalo di Ossia, dove gli venne, oramai si può dire, alla luce anche delle recenti inchieste sulla sua morte, dove lo attendeva un agguato che non aveva la finalità di dare una lezione, ma letteralmente di metterlo a tacere, di silenziare quello che all'epoca era uno dei più grandi intellettuali non solo italiani ma anche europei. Pasolini torna con Petrolio alla narrativa dopo quello che dicevi, la Divina Mimesis, cioè un progetto di riscrittura della Divina Commedia che lascia in forma volutamente incompiuta e che accompagna di una nota fittizia dell'editore in cui dice che viene ritrovato questo testo della Divina Mimesis nelle tasche del suo autore morto ucciso a bastonate. E qui si apre già una sorta di, come dire, di scrittura pasoliniana che talvolta diventa quasi profetica, diventa quasi immaginativa di un destino che l'avrebbe atteso. Petrolio, parimenti alla Divina Mimesis, è un libro che è votato all'incompiutezza, perché fin dall'inizio, quando incomincia a scriverlo, Pasolini dice che dovrebbe essere l'insieme di vari manoscritti, alcuni contrastanti fra di loro, apocrifi, e che deve essere assolutamente integrato dal lettore attraverso tutta una serie di testi che sono extra letterari. E questi testi extra letterari devono essere appunto degli articoli di giornale, ma addirittura sul modello della Mimesis un apparato iconologico che accompagnasse anche il lettore. Poi il lettore doveva anche rifarsi all'attualità dell'epoca dell'informazione, che parlava prepotentemente anche delle questioni petrolifere. Quindi incomincia nel 1972, ci rivela nella prima traccia che è redatta proprio tra la primavera e l'estate di quell'anno, di aver letto un articolo dell'Unità che parlava del petrolio, e solo per aver immaginato la parola petrolio gli era venuta questa traccia di un uomo, un funzionario, che poi chiamerà Carlo Valletti e la cui fisionomia è ricavata in qualche modo dalla figura di Francesco Forte, che divenne il vice di Girotti all'ENI dopo che Cefis saltò a pie pari dall'industria pubblica del petrolio a quella privata della Mount Edison. E quest'uomo si sdoppia, quindi è un grande tema letterario, un leitmotiv che ritorna, e questo doppio viene attraverso in qualche modo sia una vita libidinale e poi anche una vita pubblica, che è una carriera eccezionale all'interno dell'ENI. A sfondo di questa vicenda, di questa narrazione, che può essere, appunto per la sua incompiutezza e il fatto che viene pubblicato postumo, può essere approcciato in vari modi, Carla Benedetti parlava addirittura di varie porte, di soglie, come l'hai detto tu, con cui si può entrare. e leggerla. Ecco, in questo c'è anche una sorta di sinotticamente di ricostruzione della storia italiana, appunto dagli primi anni 60 fino alla sua attualità, per cui parliamo dei primi anni 70 fino al 75. E questa incompiutezza ovviamente è una strategia narrativa e anche stilistica, però non si può nascondere, almeno non si può fare a meno anche di pensare che sia anche una soluzione legata al fatto che in quel momento Pasolini getta letteralmente il proprio corpo nella lotta ancor più di quanto avesse fatto prima, e che in qualche modo potesse anche scorgere nell'orizzonte di quello che poteva attenderlo un destino che poteva essergli fatale. Questo ce l'ha raccontato anche David Grieco, quando sosteneva che Laura Betti e altri talvolta a cena gli dicevano: ma cosa sai occuparti dell'ENI, cosa sai occuparti di Cefis e di questa gente più di quello che stai già facendo nei famosi scritti corsari. Chi si ricorderà gli scritti corsari nell'introduzione che Pasolini riesce a scrivere quando li colleziona, anche lì c'è lo stesso sistema, cioè si invoca una libertà del lettore di poter leggere in un ordine sparso quello che ha scritto e poi di ricomporlo secondo non una propria logica in maniera dadaistica così, però secondo un filone che può sembrargli più pertinente. Poi il lettore è chiamato in causa, così come lo è in questo romanzo. Poi a partire dal 1974, un romanzo che lui scrive in maniera quasi segreta, ci sono due eventi. Il primo che è importante ricordare è che lui chiede alla cugina Graziella Carcossi, che è l'avente i diritti di tutta la sua opera, di fare una fotocopia del dattilo scritto che lui aveva composto fino ad allora. Che vuol dire che in quella data noi abbiamo una fotocopia e possiamo dedurre tutto quello che aveva scritto dopo. E infatti, come dice, era un libro che gli stava particolarmente a cuore, perché nell'ultimo anno di vita, se si considera settembre 74, novembre 75, scrive più di un terzo di quello che è il romanzo che ci arriva oggi, pubblicato, ripeto, nel 1992, a 17 anni di distanza, dopo molte esitazioni, e poi ristampato in varie forme con delle note. Quello che è curioso secondo me, innanzitutto, il secondo evento che citavo prima è che nel 74, nel gennaio del 74, incomincia a contattarlo un Elvio Facchinelli, che è stato uno dei più grandi analisti che l'Italia abbia ricordato all'epoca, e poi soprattutto promotore di un approccio non autoritario nell'educazione e nell'educazione nelle scuole, ma anche delle pratiche non autoritarie, legato poi a questa rivista che era Erbavoglio. E appunto su Erbavoglio, dopo aver contattato Pasolini, gli chiede di scrivere o partecipare a un libro di pronto intervento, inviandogli degli articoli su Eugenio Cefis, per cui era un libro di pronto intervento su quello che Pasolini nominava allora il nuovo potere, e nella fattispecie in qualcuno che doveva essere un po' l'alfiere, che era Eugenio Cefis. A partire da quel momento, siamo all'altezza dell'agosto a settembre del 74, Pasolini si appassiona letteralmente alla vicenda dei due primi presidenti, almeno Mattei, primo presidente Evi, e successivamente Eugenio Cefis, che ne sarà presidente nel senso che vicepresidente ma con tutte le cariche effettive, e successivamente il presidente e poi presidente della Monte Edison.
Splendido, Riccardo. Direi che man mano che ci spieghi cresce l'interesse per questo libro, e come petrolio su un piano inclinato di vetro di Murano si espande tutto intorno a noi. E aggiungiamo che quest'anno è uscita, non più di 6 mesi fa, una nuova edizione curata da Walter City di Petrolio, che aggiunge finalmente alcune di queste carte che mancavano. Ne approfittiamo per prenderci una piccola pausa e finire il nostro Nick, e vi lasciamo all'ascolto di un altro pezzo che ci ha suggerito Riccardo, dedicato ancora una volta alla morte di Pasolini, intitolato appunto Al lungomare di Ostia, The Death of Pierpaolo Pasolini, niente poco di meno che dei Coil. A tra poco.
sluggish golden river, a sickly golden trickle, a golden sticky trickle. You can hear the bones humming, you can hear the bones humming, and the carnivore is over. The body in the basin, in the shallow sea flame basin. And the carnivore is over, and its body rolls over, crushed from the shoulder. You can hear the bones humming, singing like a puncher, singing like a puncher.
Rieccoci in diretta, purtroppo non abbiamo cambiato bar, il Nick è quasi finito, ma noi per fortuna abbiamo una cena d'eccezione, anche questa esclusiva, con un ospite che forse tornerà a breve alla penultima ruota del carro, anzi un amico pasoliniano quanto altri mai, ma non facciamo nomi. E rieccoci allora con Riccardo Antoniani e col suo L'Italia nel petrolio, scritto insieme a Giuseppe Oddo. Quello che più mi ha colpito, devo dire, nella lettura è il ritrovare alcune cose di cui scrive Giuseppe, alcune cose su cui alle trend è indagato Giuseppe, altre cose su cui invece hai indagato tu. Quindi delle piste che continuamente si incrociano, si sovrappongono, forse si coprono addirittura a vicenda per volontà delle persone coinvolte, molte delle quali morti, e quindi ciò che colpisce è l'enorme lavoro proprio da investigatori che c'è dietro. Ci sono interviste esclusive, scambi di mail, incontri, immagino, avvenuti, non dico in segreto, ma quasi. Ecco, ti volevo chiedere come avete lavorato tu e Giuseppe, meglio, dov'è che si sono incrociate di più queste vostre traiettorie?
Ma noi abbiamo lavorato... Giuseppe Oddo è, ripeto, un cavallo di razza del giornalismo d'inchiesta italiano. E lavorare con lui è stato innanzitutto un onore prima che un piacere. L'amicizia con Giuseppe nasce e risale da ancora tanti anni fa, e risale appunto al momento in cui abbiamo provato a coniugare i nostri lavori e i nostri orizzonti di interesse, i miei letterari, e con Pasolini, che evoca comunque una dimensione essere letteraria per questo romanzo Petrolio di cui da un po' di anni mi sono occupato, e Giuseppe, che dell'Eni si è occupato da più di un decennio almeno, con un altro titolo che è Lo Stato Parallelo e così via. La scelta è stata poi quella di attribuire, come dire, una prima parte che è più politica ed economica, almeno di storia politica e storia economica, alle figure di Mattei e Cefis, che poi lui ha firmato, e una seconda parte che è quella più letteraria, l'indagine letteraria di Pasolini, e che in qualche modo ho tentato di completare, che poi ho firmato io. E quindi sì, è il frutto in realtà di molti anni di lavoro, e che poi in qualche modo abbiamo tentato di rinvigorire e completare malgrado la pandemia all'inizio del 2020, con anche un grande lavoro di archivio, e archivi che fino ad allora non erano stati accessibili, come l'archivio di Mediobanca, oppure anche documenti che abbiamo rinvenuto in maniera, e questo è uno dei fattori inediti al Dipartimento, all'archivio di Stato italiano a Roma, ma anche ad esempio all'archivio di Giulio Andreotti, a cui io ebbi modo di accedere ancora quando Andreotti era vivo, ed è quella una delle caratteristiche, almeno per quanto riguarda la parte pasoliniana, inedita, cioè si arriva sempre di più, e qui pensiamo di aver fornito con il nostro saggio una prova, a ritenere quello che poi Walter Sitti, dopo forse quello che gli rimproverano di essere state delle esitazioni nella nuova edizione di Petrolio, che il professore ha voluto ricordare, conferma, cioè che Pasolini alla fin fine sia morto in un agguato, e le ragioni di questo agguato siano legate alla stesura di questo romanzo, in cui proprio negli ultimi mesi di vita aveva incominciato a parlare, soprattutto citando anche dei documenti e delle fonti che in qualche modo gli erano arrivate e che non erano di pubblica diffusione, e che poi non sono state neanche inclusi, nonostante la volontà dell'autore, all'interno della prima edizione, e che invece trovano una sua completezza in qualche modo nell'ultima edizione licenziata da Garzanti. E quindi poi abbiamo, da parte mia, insomma, abbiamo intervistato anche alcune figure che potevano essere generali, ex generali dei servizi del SID, nella fattispecie come il generale Gianamelio Maletti, che avevamo avuto modo di intervistare insieme a Stefano Collizzoli ancora nel 2013, nell'estate, e quindi si ricava una sorta di visione d'insieme, di cui non vorrei svelare troppo, ma in cui Pasolini stava conducendo una vera e propria inchiesta privata, inchiesta per cui si era avvalso anche di interviste che erano fatte a dirigenti di primo spicco anche della Monte Edison, in cui chiedeva verifica di qualcosa, cioè della sua idea che Enrico Mattei fosse stato assassinato. Ecco, questo Pasolini lo dà per inciso e per scontato, e dice che il suo assassinio rientra dentro un progetto più grande, che era quello dell'avanzata di un blocco di potere che afferiva ad Eugenio Cefis e alla sua cricca politica, che nella fattispecie aveva come interfaccia Amintore e Fanfani. E appunto il tema del doppio che lui sviluppa nel libro va anche a pari passo con un'altra doppiezza, che è quella della prima fase della strategia dell'attenzione, in cui Pasolini intuisce in tempo reale e con fondatezza, questo lo rivela Giovanni Pellegrino, che fu il presidente della commissione stragi a cavallo fra la fine degli anni 80 e i primi anni 2000, che il primo momento degli attentati fascisti in Italia, principiati con Piazza Fontana e che arrivano fino all'attentato di Brescia a Piazza della Loggia, erano suddivisi in due fasi: una prima fase che serviva appunto come tentativo di una svolta istituzionale in senso autoritario, di cui Cefis in qualche modo, e questo ce lo raccontano vari militari e anche agenti di borsa e altre persone, altre figure di spicco del mondo economico, politico e militare dell'epoca, lo stesso Andreotti, e ci dicono che infatti quello doveva essere un progetto in qualche modo interpretato da Eugenio Cefis, a partire da un discorso che Pasolini cita, che è quello all'Accademia Militare de Modena, pronunciato nel 1972 davanti a un pubblico di cadetti, lui che era stato a suo tempo allievo in quell'accademia, e in cui in qualche modo presagisce una nuova frontiera dell'organizzazione dello Stato, che bypassa la Carta Costituzionale, che bypassa la mediazione politica e che assume in tutti i sensi una dimensione multinazionale in ogni modo. E quindi sempre di più, come rivela Siti anche nella sua introduzione, Pasolini fa un lavoro politico con Petrolio, un lavoro in cui dice quei nomi che nel famoso e super citato e anche molto frainteso romanzo delle stragi, o l'articolo Che cos'è questo golpe, in qualche modo annuncia. E quindi Cefis diventa un protagonista, almeno diventa l'incarnazione di questo nuovo potere, e secondo l'ipotesi pasoliniana il protagonista di questa stagione delle stragi, ma soprattutto di una svolta istituzionale che doveva avvenire. Che lui, o che il caso Mattei, come ebbe a definirlo Rosi, fosse in qualche modo l'incipit di qualcosa, come dice Pasolini, collocando nella morte e l'omicidio anzi come momento per cui viene avanti questo disegno oscuro a fronte alla richiesta della società civile di applicare i diritti garantiti dalla Costituzione e quant'altro, anche questo potrebbe parlare molto di più, però in qualche modo il caso Mattei diventa l'ura attentato, l'ura strage di una serie di, una concatenazione di stragi che poi avverranno sul nostro territorio. Non lo diciamo noi, lo dice Amintore Fanfani in un intervento davanti a un pubblico di ex partigiani bianchi nel 1986. E per cui in qualche modo questo non vuole confermare una visione profetica, un orizzonte profetico di Pasolini, quantomeno il fatto che lui, che fu quantomeno qualcuno che sorvegliò molto sull'intelligenza italiana, degli italiani, e un intellettuale che amò l'Italia a 360 gradi. Ecco, questo fu in qualche modo la conferma del fatto che in qualche modo con l'intuito intellettuale e con la ricerca che lui stava svolgendo, si dice che avesse addirittura in mano un dossier su un potente democristiano che gli era stato fatto dare, e che poi magari è quello lo stesso che Marcello Dell'Utri tenterà di riproporre senza riuscirci nel 2010, ecco, era riuscito a intuire in tempo reale quello che stava accadendo nel paese. La grande domanda è questa, cioè se Pasolini avesse avuto modo di licenziare il suo libro, cosa sarebbe successo? Se un intellettuale di quell'altezza, non tanto perché era famoso, ma per il carico di autorialità che poteva avere, pur non avendola mai voluta e ricercata in seno alla nostra cultura, cosa sarebbe successo? Cioè pronunciare e dire che Enrico Mattei era stato assassinato e intuire in qualche modo chi ne erano i responsabili, ma soprattutto ciò che questo aveva prodotto nella storia nel nostro paese. Non potremo mai saperlo, perché Pasolini appunto è stato assassinato prima di poterlo finire.
Bene, allora lasciamo questa domanda al dottor Blaster e a Davide Fantin, che ci mandano in onda dalla sede di Radio Sherwood padovana. A proposito di Padova, già che l'hai nominato, diciamo che Stefano Collizzoli è un amico regista di cui c'è attualmente in sala un bel documentario sui fatti di Genova del G8 del 2001, che si chiama Se fate i bravi. Per chi è a Padova, andatelo a vedere, lo danno ancora al Lux per qualche giorno. E insomma, questo L'Italia nel petrolio di Giuseppe Oddo e Riccardo Antoniani si configura come un vero e proprio companion da tenere sul comodino di fianco o di sotto a petrolio, e un po' come la guida alla lettura di Ulisse di Giorgio Melchiorri, per un romanzo modernista, incompiuto, frammentario, petroniano, abbiamo finalmente adesso la nostra guida alla lettura. Ti chiederei, visto che gli editori ci mettono alla canna del gas e abbiamo poco tempo, di dire in proprio un minuto, proprio due parole sulla seconda metà della tua parte di libro, cioè quella dedicata ai pamphlet, ai libercoli, ai libelli della stampa underground contro Eugenio Cefis. Guarda, un lampo proprio su questo e poi la domanda finale.
Ma certo, quello è un tentativo di ricostruzione di attribuire un'identità dell'autore di uno dei libri che arriva in fotocopia a Pasolini e quando parlavo di essere letterarietà precedentemente, è stato scoperta a quasi 10 anni di distanza, non dalla critica letteraria, che casomai si è spesa molto come il giornalismo sulla questione omoerotica e un'omosessualità e anche una, come dire, molto esplicita. Bisognerà attendere Tondelli e soprattutto lo scandalo che creò ancora nel 92, lascia intendere come il nostro paese non fosse maturo per poter avere un suo Jean Genet, se mai Pasolini potesse esserlo. E poi appunto questo libro che viene dato a Pasolini sempre da Facchinelli in fotocopia era questo, e Cefis è un libro ricattatorio che viene pubblicato grazie o per propulsione di un suo avversario, che era Graziano Verzotto, e che si trovò escluso da un progetto di metanodotto dall'Algeria alla Sicilia e quant'altro, e che è il frutto ovviamente di qualcuno che ha entrature nei servizi segreti e entrature anche nelle varie società a cui che afferivano in qualche modo in maniera più o meno, cioè non esplicita, al patrimonio e al capitale di Eugenio Cefis. E poi anche un secondo libro che aveva proposto Marcello Dell'Utri nel 2010 e che titola Uragano Cefis, fino ad allora sconosciuto, e abbiamo stabilito che fu un libro pubblicato in pochissime copie ancora una volta per ricattare l'allora presidente Montedisio. Tra questi due c'è un altro libro che titola Nino Rovelli, Il Malaffare, e che è sempre dello stesso autore. L'autore, lo sappiamo adesso e possiamo affermarlo con certezza, era Luigi Castoldi, un giornalista iscritto all'Albo della Lombardia e che vantava addirittura di aver scritto con il proprio nome più libri di Moravia all'epoca. Sì, è una cosa abbastanza, come dire, non gli mancava certo una grande autostima, e che si prestò a operazioni di questo tipo senza volerlo mai rivelare. L'avevamo sentito quando era ancora in vita, purtroppo è mancato, questo ci è stato confermato anche dal suo editore, le vicende che vi ho raccontato, e illustriamo in qualche modo quello che allora era, non era l'epoca dei social media e così via, ma quello che allora, all'epoca era il motore non tanto delle fake news, ma come dire, sottobosco di una controinformazione ovviamente non di sinistra ma di destra, e che serviva a ricattare, che serviva in qualche modo a mettere nei guai o creare difficoltà al diretto interessato. È vero anche che nessuno ha mai preso la briga di verificare tutte le cose che venivano in questi libri compilate, ma se la Montedison col suo ufficio di relazioni esterne fece di tutto per togliere di mezzo questi libri, ecco, si può in qualche modo dedurre, non affermare assolutamente, che qualche problema l'avrebbero potuto chiaramente provocare.
Splendida intervista, direi. E allora siamo alla fase finale proprio, gli ultimi fuochi. Noi abbiamo un rituale, cioè al termine di ogni intervista abbiamo, anzi non un rituale, uno strumento che si chiama resilienziometro, che misura il grado di resilienza appunto dei nostri ospiti, ma soprattutto delle nostre interviste. La particolarità è che funziona per autoverifica, quindi tu adesso, prima di salutarci, mandare il terzo pezzo di quelli che abbiamo scelto insieme, cioè Lamento per la morte per Paolo Pasolini di Giovanna Marini e Francesco De Gregori, ci dici da 1 a 10 sul tuo resilienziometro dove si colloca questa intervista.
Non saprei, lo lascio decidere veramente a voi. Non
no,
ho la presa.
No. Ti tocca.
Boh, mettiamo in media res un 5.
5, non eravamo mai andati forse così in basso, che sono tutti molto generosi. Finalmente qualcuno sincero che, come Diego Fusaro, odia la resilienza. Bene, da Parigi. Da Parigi e tu. molto. Di nuovo salutiamo e ringraziamo Riccardo.
Oh, ma vi ringrazio tutti, ringrazio l'ultima ruota del carro, la penultima ruota, chiedo venia immensamente, del carro, e ringrazio soprattutto chi ci ha ascoltato. No, io credo nella resistenza e nella resilienza, chiamatela come volete, però non ho la presunzione di attribuirmela più del 5.
Bene, allora buona continuazione a Fantin e a Blaster e arrivederci dalla Villumiere.
Persi le forze mie, persi l'ingegno, che la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno. Le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11:15 io mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andate, andata. Le 11:15 io mi sento ferito. Le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. Le 11:30 mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono dalla madre mia. Questo è un dovere che ho da fare, io a mezzanotte mo da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo morire lì vicino al mare, ma io quella notte volevo parlare.
Non è perché ogni volta dico Stefano Accorsi, allora devo avere un ritorno, un ritardo, sì.
E il ritorno?
Sì, di Ulisse.
Non è mai tornato, tra l'altro.
Io volevo lasciare
il ritardo. Comunque, la nostra ospite... Così sbaglio. La nostra ospite...
Sì?
Non l'ha presentata poco prima, la ripresenti?
Pentatonica deontica, alla mia...
Centrale.
Dipende dalle prospettive.
La sua centrale.
Dipende dalle prospettive.
Come, scusi?
No, in realtà dipende dalle prospettive, perché se lei è alla mia destra sarà alla mia sinistra. Se lei è alla mia sinistra sarà alla mia destra.
Guardi, anche oggi
sì.
Ha detto un'inesattezza. Se sì. Lei è alla sua sinistra, sì. Lei è alla sua sinistra.
Se
mai lei è, se è alla
io.
Sua sinistra è alla tua. Lei ha lei, cioè lei ha lei.
Sì.
Dottor Blaster alla sua destra, se
sì.
Lei è alla sua sinistra.
No, ma lei non ha capito. Cioè, era...
Era questo il gioco?
Era coreferenziale. Se io fossi alla mia destra, sarebbe alla mia destra. Se io fossi alla mia sinistra, sarebbe alla mia sinistra.
Scusi, sì. È andato oltre, come sempre. Io
certo.
cammino con lei, ma lei sa sempre un chilometro avanti. E proprio a proposito di chilometri avanti, direi che proseguiamo questo nostro percorso notturno nella puntata più delirante della storia della penultima ruota del carro, quando tutti gli strumenti di Radio Sherwood erano a nostra disposizione funzionanti, noi non siamo state capaci di approcciare con prontezza, rapidità, che sono tra l'altro quasi due sinonimi in un certo senso, ma soprattutto con solerzia e con risolutezza e con gaudio le grandezze del nostro mondo digitale tecnologico. Bene, io la smetto di parlare e lascerò parlare colui che sa parlare, controfattuale.
Faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il padrone.
A me piace questo suono. È il suono dell'inevitabile.
Mi sarei più aspettato dell'inconscio, una roba.
No, il suono dell'inevitabile.
Ma prego.
Dell'inevitabile parlava molto anche Sant'Apollonio, che è l'autore del quinto Vangelo apocrifo, che scrisse un passo molto famoso del suo Vangelo: date una canna di pesca ad un uomo ed imparerà a pescare. Date un microfono ad un uomo e diventerà uno speaker della penultima ruota del carro.
È una donna, no?
Come?
Una donna, no?
No, sia mai.
Scusi, una domanda al volo, sì. Volevo dire. E si può ricordare dopo di introdurre il pezzo che metterà, inserirà?
No, assolutamente.
Tra l'altro, prima non mi sono scordato di dire, prima che l'ha interrotta,
sì.
Ringraziamo Riccardo Antoniani,
sì.
e il professor Ritmo. In realtà non lo ringraziamo perché lui è in vacanza.
Beh, professor Ritmo, mai pareva un inviato Rai.
Infatti, l'inviato Rai, quindi Mario Rai. Di Tullio da Isernia. E benvenuti, Tra l'altro, aspetta un attimo, pronto? Luciano Onder, Medicina 33. I tumori uccidono, sì, uccidono. Ecco, Luciano Onder.
Sempre di più.
Sempre di più. Bere acqua fa bene, sì, se la bevi tutta. Comunque, a parte questo intermezzo,
di questo Sant'Apollonio comunque non parla nel suo Vangelo.
Ecco, io l'ho disturbata in maniera distruttiva, prego.
Cosa sarebbe successo se il professor Ritmo avesse veramente seguito la sua vera vocazione e fosse diventato un inviato Rai? Di questo non parla controfattuale, ma meno male che quella volta, con un colpo di teatro degno dell'indimenticato maestro Berlusconi, l'U premieru italiano Giorgio Meloni decise di recarsi a Bali non con la figlioletta di 42 anni, ma con il tenero dugongo di famiglia, un esemplare di maschio di appena 20 mesi, che l'U premieru chiamava affettuosamente Ugo, e che nei circoli filogovernativi era in realtà più noto come Walter City. Ugo era un dugongo dotatissimo, parlava tre lingue, anche al contrario, sapeva rievocare alla perfezione, un po' come Fantini in questo momento, tutti gli avvenimenti accaduti dalla marcia su Roma in avanti, compresi quelli degli anni dispari, che sono notoriamente più complessi, ed era in grado di risolvere senza calcolatrice complesse equazioni di quinto grado. Voi direte, non esistono le equazioni di quinto grado, proprio per questo le sapeva risolvere. Ed alcuni storici dicono che se a Bali non fosse stato stroncato da un'occlusione perineale, forse provocata da un vassoio di coratella male conservata, Ugo avrebbe potuto aspirare alla Farnesina. D'altro canto, se c'era stato Di Maio, perché non un dugongo, diciamo noi, maledetta Indonesia, che stronca i nostri sogni più libidinosi. Ma meno male che, girovagando fra gli stand deserti del Salone di Libro di Torino e edizione 2054, un disperato Nicola La Gioia scorse una silhouette solitaria intenta a comprare uno stock di 600 volumi dall'incredulo banchetto della Minimum Fax, casa editrice ormai considerata dai più sull'orlo di un inevitabile fallimento. D'altro canto, chi pubblica i libri di Valerio Mattioli, questo è altro. Era niente meno che Foster Wallace, vestito da alieno pederasta di Mysterious Skin e tornato sull'inferno terrestre unicamente per far sparire dalla circolazione le rimanenze delle traduzioni italiane dei suoi grandi classici, traduzioni che già, tra l'altro, vorrei sottolineare, Claudio Giunta ebbe a definire con senso plastico della profondità scricchiolanti. Ecco, allora, caso volle che il POS di Minimum Fax non funzionasse e in più la carta di credito che stava cercando di usare Wallace, senza successo, era stata sottratta allo stesso La Gioia. Il malinteso fortunatamente rientrò quando Michel Houellebecq, di ritorno da un tour hardcore a base di fondute amarone, si offrì di fare da intermediario, diciamo, con un assegno a vuoto, naturalmente, e ingenuamente e a dispetto del suo cognome pesante, La Gioia accettò. E anni dopo i critici letterari avrebbero definito quel momento storico come Patto del Nazareno. Io mi sento così la mattina, sempre.
Spesso. Come? Come?
Così. Così,
così
proprio.
Come...
Così proprio così. Così proprio così, non con la grinta di Mike Patton, ma così, sostanzialmente.
Io nella mattina invece ho sempre bisogno di quei 5 minuti in cui guardo la 7.
Sì. Beh, insomma, comunque ci vuole una certa grinta anche per quello, io credo.
Tra l'altro le racconto un fatto personale, proprio perché ha detto credo io quello.
Scusi sì. un attimo. No, un attimo, eh.
Sì.
Perché stavo cercando...
Chi l'ha chiesto, vuole dire?
No, stavo cercando il messaggio dove... c'era scritto che le era stato chiesto,
ecco,
questo.
No, infatti.
Ma non lo trovo.
No, telespettatrici e telespettatori, lo no, so ma, che
no,
sentite...
magari no, sbaglio no, io, no, però non mi pare che le sia stato chiesto. Però forse.
Allora, queste formule retoriche.
Sì.
Da suora.
Sì.
E da prete.
Sì.
Ok, quindi da confessione. Anche se
ma lei sa che da una suora. Cosa è nato da una suora e da un prete? È nato un altro Pierpaolo.
Capovilla. Pierpaolo Capovilla. Questo lo so perché. Sono il nipote di mio zio che mi ha generato e mi ha fatto incontrare lei, dottor Buster, che mi ha raccontato questa storia a Venezia, tra l'altro. No, allora andiamo oltre le battute un po' scontate che il dottor Buster adora fare. Intendiamo dire proprio questo, cioè fatto personale, cioè che anni fa mi chiamavano il Grinta, da cui poi il film dei fratelli Coen.
Quindi.
C'è sempre, lei, cioè per espanda. Lei deve esserci sempre un quindi?
No, espanda un po', non lo so. Potrebbe inventarsi un aneddoto incredibile
il tempo,
in cui Eastwood
lo spazio
è venuto
in realtà,
a Rocca di... No, potrebbe inventarsi un aneddoto incredibile in cui Eastwood una volta viene a Rocca di Mezzo, viene colpito dalla bellezza incredibile dei suoi occhi azzurri. Lei ovviamente, imbarazzato, non dice a Eastwood che sono azzurri perché è cieco. E Eastwood...
Filosoficamente cieco.
Eastwood... le offre la parte del protagonista nel film che non girerà mai perché morirà prima, però diciamo agli annali lei è il protagonista di un film di Eastwood.
Allora, quindi lei pensa che io, anzi no, lei pensi che Eastwood morirebbe prima di me?
No, la sua carcassa terrena lascerà questa terra, ma lo spirito...
Ma lui rimarrà.
Certo, lo spirito
perfetto.
Rimane sempre.
Proprio in questo senso, sì. Noi adesso...
In quale senso, scusi?
In questo senso
abbiamo fatto
del...
tre discorsi contemporanei.
Sì, no, in effetti...
Tra l'altro, non so se lo sa, ma prima di lasciare questa terra, Eastwood era riuscito ad andare a mangiare in un nuovo ristorante di pesce che ha aperto in Piazza Cavour.
Ah, quale, scusi?
Ma è un posto nuovo che mi è stato detto da sua figlia, tra l'altro, che è in Piazza Cavour, centro.
Verso...
Ha presente che c'è un ristorante di pesce in Piazza Cavour?
Sì.
Vicino a quel ristorante di pesce... è stato aperto da poco in Piazza Cavour un ristorante di pesce nuovo.
Perfetto, in Piazza Cavour
nuovo, sì.
E scusi, ma è quello dove che ha aperto Saramago?
mi è piaciuto il collegamento, sì. Sì.
No, perché ride, scusi, Saramago?
No, io non rido.
No, ho visto che ha sorriso.
Mi è stato fatto un intervento di lifting agli angoli della bocca.
Improvvisamente,
per cui...
dal nulla.
Esatto.
Sono usciti quattro dottoresse e dottori, ormai sono impazzito con questo orario del genere. Non so voi, telespettatrici e telespettatori, come fate. Io ormai impazzisco a mettere tutto dentro e alla fine sbaglio, dimentico, oppure faccio dei pastrocchi, come se facessi, ecco, la pasta con lo zucchero.
Come se facesse l'inviato Rai da Parigi. Intervistare...
Benvenuti alla penultima ruota del carro. Comunque, invece di delirare, noi andiamo verso la conclusione della puntata, perché comunque l'ora è tarda e i riscaldamenti a Radio Sherwood sono spenti. No, in realtà sono accesi, sono bellissimi e caldissimi. Dottor Buster, lei ha qualche consiglio di lettura? No, perché insomma.
Leggete tutti i post di Serendipity dove troverete tutti gli interventi di Controfattuale uno per uno, tutti gli interventi di Zeugma uno per uno e tutti gli interventi di Massimo Riserbo.
Tanto il dottor Buster, non volevo dirlo, ma a breve pubblicherà con Nero Not Edizioni un volume che si chiamerà Deplorevolazionismo.
Sì. Confermo.
Quello che accade tra l'indice e il medio quando voi pensate che il pollice sia il dito più importante.
Confermo, è tutto vero, prefazione di Umberto Curi, postfazione di Toni Negri, naturalmente.
Tra l'altro salutiamo sia Umberto Curi che Toni Negri, sì. Tra l'altro salutiamo anche Umberto Eco, che se oggi fosse stato vivo sarebbe stato vivo.
Scusi, alzi.
Cosa?
Alzi il volume, per cortesia.
Umberto Eco.
Sì, alzi.
Umberto Eco.
Ecco.
Questa battuta la faceva un mio amico che si chiama Dr. Blaster ogni volta che parlavo citavo Umberto Eco.
Ah, beh, deve essere stato una persona perspicace.
Certo.
Con una vita sessuale attiva, probabilmente.
Mi hanno anche detto che la sua narrazione è deplorevole.
Ah.
Da cui il deplorevolazione.
Ah, adesso si spiega tutto. Comunque, a proposito di cose deplorevoli, sì. Lei non ha una rubrica croccante da regalarci questa settimana?
Io personalmente no.
Ah, quindi lei non fa un cazzo. Beh, acclarata questa cosa.
No,
lei va in giro a diffamare la fama delle Madeleine.
Io personalmente no, ma bensì me stesso, cioè Luciano Onder, sì.
Dica la verità. Allora, la verità l'abbiamo già capita. Cioè, lei oggi non ha fatto niente. Lei fondamentalmente oggi non ha fatto niente perché, colto dalla febbre spagnola del professor Ritmo, l'ha contagiata, quindi. Ma ci sono degli ospiti esterni che tornano dopo tempo, tornano rampanti, tornano alla grande, e c'è il nostro mitico fanzino Ci Odia, che come la panna sulla fragola della torta, di solito non si mette la panna sulle fragole, però
perché,
in questo caso no, perché è un po' ridondante, è un po' come il doppio dativo a me mi, non è sbagliato ma è un po' ridondante, quindi di solito magari si può evitare, però se vi piace la ridondanza mettete la panna sulla fragola e soprattutto ascoltate il nostro fanzino Ci Odia con una nuova croccantissima puntata di Shoot Knife direttamente, ce lo dirà dove? Lui, direttamente.
Maltornati a Shoot Knife, rubrica di musica underground e sonorità dell'assurdo. Qui Fanzino, e oggi dedichiamo la puntata ad una figura leggendaria oscura del nord-est Italia. Questo è Sissi Biasi. We'll be right back. pezzo che abbiamo appena ascoltato è tratto da un album del 2005, uscito sotto il nome di Sissi Biasi in Trio, gruppo composto insieme a Gianluigi Russolo e quel Davis Granziera, mente e corpo, del Teatro Satanico. Ma queste sono solo alcune delle prestigiose collaborazioni che Stefano Biasin ha portato avanti nella sua militanza musicale che continua fin dagli anni Ottanta, specie nella scena industrial noise italiana. È troppo lunga per noi da ripercorrere. In questo caso Discogs vi è amico. Partendo però da tempi più recenti, Sissi Biasin ha giocato un ruolo fondamentale nella concretizzazione di due realtà che nello scorso decennio sono state le principali fonti di rumorismo del Nord-Est. Mi riferisco al Dirtmoor di Treviso e a Codalunga di Vettorio Veneto, dove le sue performance teatral musicali, dove suonava il violino con il passamontagna recitando poesie e testi surreali, hanno fatto sì che nascessero progetti come Fantamatres e Magia Nero, che tuttora solcono i palchi italici dai concerti più estremi. Il pezzo che abbiamo ascoltato è tratto dal suo ultimo lavoro, Neuro Tracker, uscito questo mese su CODA, un album pieno di influenze soprattutto techno e ambient. Sissi Biasin sembra ricercare i suoni all'interno di un cervello cibernetico in overdose. Infatti sono diversi i cambi di stile fra elettronica, industrial e chill out, nonostante i 20 minuti di musica. L'album è presente su Bandcamp per intero. Per maggiori informazioni www.codafanzine.net. E noi ci sentiamo al prossimo delirante spiraglio musicale.